Efesini 5, da 22 a 33. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, come al Signore. Il marito è infatti il capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, Lui che è il Salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Infatti nessuno odia la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché siamo membri del suo corpo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diverranno una carne sola. Questo mistero è grande. Dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Ma d'altronde, anche fra di voi, ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso, e altresì la moglie rispetti il marito.
Vogliamo abbassare il nostro capo. Signore, siamo davanti alla tua parola e vorremmo essere da essa istruiti, cambiati, toccati, Signore. Vorremmo che tu possa assisterci con la potenza del tuo Santo Spirito affinché la tua parola possa cambiare il corso della nostra vita, se è il caso, e darci una prospettiva diversa centrata sul Vangelo di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù ti chiedo questo. Amen. Siamo in un percorso, qualche settimana, di come Dio cambia la vita. Due settimane fa abbiamo visto come Dio cambia la vita, nel senso come Dio cambia me stesso, come Dio cambia la mia persona. Abbiamo scoperto che lo strumento principale di come Dio cambia me stesso è la nuova nascita. Oggi continuiamo su questo percorso e guardiamo come Dio cambia la vita, ma non soltanto me stesso, come Dio cambia il contesto in cui mi trovo, il contesto primario in cui ognuno di noi fa parte, è la famiglia. Qual è l'impatto che il Vangelo ha nella vita familiare? Cosa ci dice il Vangelo, ad esempio, dei rapporti di coppia? Quali sono le conseguenze dell'arrivo dello Spirito nel cuore di una donna, di un uomo nella sua vita di coppia e con il Signore? Quindi oggi guarderemo proprio questo, come Dio cambia la vita, nel senso come Dio cambia la famiglia, come Dio cambia il matrimonio, come Dio cambia la coppia. Ora, alcuni di voi possono pensare, se dovessero fare una fotografia di oggi, ma la cosa non riguarda me, perché in qualche modo non c'ho una famiglia, non sono in un rapporto di coppia. Bene, ma in qualche modo questa è una prospettiva un po' miope, perché la nostra provenienza è lì, siamo tutti appartenenti a una famiglia, in qualche modo uno spera che ci sarà anche questa nel prossimo futuro. Quindi è un argomento che in qualche modo riguarda, interessa ognuno di noi. Fatemi dare alcuni dati preoccupanti. Alcuni dati preoccupanti sono questi. Studi degli ultimi mesi affermano che in Europa il tasso di fallimento dei matrimoni è di oltre il 50%. Significa che un matrimonio su due si conclude con una separazione, con un divorzio. Le cause e i motivi di tutto questo sono vari: la secolarizzazione, l'indipendenza dell'uno o dell'altro, l'allungamento della vita, un egoismo che fa presa nei cuori, eccetera, eccetera. Nel nostro paese le cose vanno leggermente meglio, siamo tra il 35%, cioè significa più di un matrimonio su tre fallisce, perché c'è comunque una rete sociale, una consapevolezza un po' diversa da quella che si trova nell'Europa. Cosa succede tra i cristiani? Questo è un problema che riguarda gli altri? Chi è non cristiano e i cristiani invece sono immuni da tutto questo? No, i cristiani non sono immuni. Io ho letto dei dati che mi hanno fatto, letteralmente sobbalzare, e questi dati sono che tra i cristiani in media un matrimonio su cinque fallisce, che è una cifra altissima, il 20%, un matrimonio su 5 fallisce, o comunque c'è una separazione nascosta, no, che sì. Ma la cosa ancora più grave è che tra il 5 e il 10%, tra le famiglie cristiane, ci sono occasioni di manipolazione, abuso, violenza. Tra i figli di Dio, tra i cristiani. Come Dio cambia la vita. Io allora vorrei guardare con voi questo testo. Perché secondo me questo testo ci dà la chiave, ci offre una prospettiva diversa. Ora, Salvo giustamente ha letto dal versetto 22. In realtà, vorrei che leggessimo i versetti precedenti, perché noi non possiamo capire il matrimonio cristiano, il rapporto di coppia nel Signore, se non leggiamo i versetti che immediatamente precedono il versetto 22. Ora, il versetto 22 e successivi è una sorta di bandiera per molti, no? Per comportamenti, diciamo così, non sempre in linea con la parola del Signore. In realtà sappiamo una cosa, io vorrei che ce la ricordassimo, che nella scrittura, se io prendo un testo, ricordatevi questa cosa, un testo senza il suo contesto diventa un pretesto. Un testo senza il suo contesto è un pretesto. Efesini 5, versetto 18, che è un po' la parte che precede questa, dice esattamente questo: non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, invece dell'ubriacatura siate ricolmi, ripieni dello Spirito Santo, parlandovi con salmi, inni, cantici spirituali, cantando, salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Quello che Paolo dice dal versetto 18 al versetto 21 è proprio questo. Dal 18 al 21 è un'unica sentenza. No, è un'unica sentenza, due imperativi, e gli imperativi sono: non ubriacatevi, piuttosto siate ripieni, siate ricolmi dello Spirito Santo. E poi ci sono, come dire, cinque frasi che spiegano un po' cosa significa essere ripieni dello Spirito Santo. Essere ripieni dello Spirito Santo significa cantare inni spirituali, ringraziare continuamente il Signore. Essere ripieni dello Spirito Santo significa avere un cuore predisposto per Dio. Essere pieni dello Spirito Santo significa, versetto 21, sottomettersi gli uni agli altri. Questi sono i segni della pienezza dello Spirito Santo. E poi subito dopo Paolo dice: bene, adesso io vi offro uno studio di casi. Vi offro un laboratorio applicativo di cosa significa essere ripieni dello Spirito Santo. Il laboratorio applicativo che vi presento è riguarda la famiglia, la coppia cristiana. Ora, ci sono voluti quasi 2000 anni perché gli studi sulla didattica ci segnalino come sia importante fare lo studio dei casi per imparare le cose. Paolo lo fa qui. Dice: adesso vi spiego cosa significa vivere nella pienezza dello Spirito Santo. Ora, io voglio subito dirvi questo. No, secondo me, io sono convinto che molte delle nostre difficoltà, molti dei nostri problemi sono dovuti esattamente a questo, a una mancanza di pienezza dello Spirito del Signore. Non siamo spesso ripieni dello Spirito Santo. La nostra vita è guidata, è determinata, è strutturata in modo da ignorare completamente le indicazioni e la potenza e la gioia e i benefici che lo Spirito Santo dà. C'è un passo che spiega un po' questo, sì, ad esempio, prendete con me Colossesi 3, versetti 16. Colossesi 3 usa un vocabolario quasi uguale a quello di Efesini 5, 18. Subito dopo parlerà anche delle relazioni tra mariti e mogli. E dice, versetto 16, la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Istruitevi ed esortatevi gli uni e gli altri con ogni sapienza. Cantate di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Notate una cosa, qui non si parla non c'è l'addizione Spirito Santo esplicita, però all'inizio del versetto 16 quello che Paolo dice, che il motore di tutto questo cos'è? Versetto 16, la parola di Cristo abita in voi abbondantemente. Cioè significa, nella vostra vita deve dimorare la parola del Vangelo, il Vangelo deve far presa nel vostro cuore, deve essere centrale nella vostra vita. Ecco cos'è la pienezza dello Spirito Santo. La pienezza dello Spirito Santo e significa che il Vangelo non è soltanto una dottrina da comprendere, ma diventa una gioia da vivere, diventa un'esperienza da abbracciare, diventa un percorso da intraprendere. Non è soltanto qualcosa che abbiamo nella, cognitivamente, ma che sperimentiamo completamente con la nostra esistenza. Il Vangelo diventa centrale per ogni aspetto della nostra vita. Io non ne posso fare a meno. La parola di Dio dimora, prende la residenza nella nostra vita, che significa fa le radici, non è una qualcosa di saltuario. Ora, il Vangelo è talmente il centro della nostra vita che io posso andare allora in una certa direzione. Questo significa alcune cose, ad esempio, se tu comprendi il Vangelo veramente, fino in fondo nella tua vita, che è il centro della tua esistenza, il Vangelo è realmente il motore fondamentale del tuo cuore. Allora tu sai una cosa, tu sai da un lato che sei molto peggio di quello che gli altri pensano. Tu sai che vali proprio niente. Sai che nella tua vita c'è più corruzione di quanto gli altri possono immaginare o riconoscere. Sai che realmente, no, sei una persona piena di fallimenti, di bachi, di sporcizia. Quindi quando vedi qualcuno che ti segnala qualcosa, non dovresti mai perdere l'occasione del pentimento e del ravvedimento. Sei molto peggio di quello che gli altri pensano. Sai, il Vangelo ti dice questo, tu realmente sei totalmente corrotto, non una parte, non una sezione della tua vita è corrotta, sei completamente devastato dalla corruzione del peccato. Però il Vangelo allo stesso tempo non si ferma qui. E l'altra cosa che il Vangelo ti dice è che tu non solo sei totalmente corrotto, ma il Vangelo afferma, tu sei anche completamente amato. No? Perché sei completamente amato? Perché Dio ha mandato suo figlio a morire per te, sulla croce, per riscattarti, per pagare per i tuoi peccati. E questo significa che se tu hai l'amore di Dio nella tua vita, non ti interessano gli applausi degli altri, non ricerchi l'approvazione, non provi a soddisfare i tuoi bisogni, no, nelle relazioni orizzontali. Sai che Dio ti ama e il suo amore, se realmente lo hai compreso, se il Vangelo è realmente nel centro della tua vita, se sei ripieno dello Spirito di Dio, sai che il Vangelo è realmente la bussola della tua vita e nulla potrà farti deviare. E Paolo dice, purtroppo questo manca, perché spesso per noi il Vangelo non è nella testa, ma non è nel cuore. È una dottrina fredda, esterna, una regola, è una cosa che non ci fa essere solidi. E spesso ognuno di noi fa delle cose proprio perché non capisce. Cerca l'affermazione dove non dovrebbe ricercarla, cerca l'approvazione dove non dovrebbe esserci. Siamo confusi, abbiamo bisogno di pacche sulla spalla, abbiamo bisogno di solidità, non riusciamo a capire cosa significa il Vangelo per noi. Però Paolo fa questa premessa ed è significativo perché Paolo ci dice questo: la chiave di volta per un matrimonio di successo non sono le tecniche contemporanee, non sono gli stratagemmi della psicologia di oggi, non sono neanche, come dire, altri fatti che possono accompagnare tutto questo, ma la chiave di volta per i cristiani, per vivere un matrimonio di successo, sapete qual è? È la pienezza dello Spirito Santo. Lo dice Paolo, versetto 18. Essere ripieni dallo Spirito Santo è la chiave per vivere un matrimonio ripieno della gioia e della presenza di Dio. Allora, quali sono allora i punti del sermone di oggi? Beh, sono quattro. Il primo, ci andiamo subito, che il preliminare è proprio questo, il presupposto di base di un vero matrimonio cristiano è proprio questo. Poi non soltanto guarderemo quali sono i preliminari, il secondo punto guarderemo quali sono le finalità del matrimonio, terzo punto quali sono i problemi e cosa c'è oltre il matrimonio. Ma vediamo attentamente quali sono i preliminari. Beh, il preliminare è proprio questo. Il preliminare per un matrimonio cristiano è la pienezza dello Spirito Santo. E io vorrei qua parlarvi di leadership, perché quello che Paolo dice, in realtà, se mi permettete una sintesi contemporanea, e dice alle donne più o meno queste: state attente, donne, a riconoscere la leadership a un uomo che non è ripieno dello Spirito Santo. State attenti uomini, no, ad amare una donna, no, che non è ripiena dello Spirito Santo. Non vi azzardate a sposare, a mettervi in una relazione con qualcuno che non viva questa pienezza dello Spirito di Dio. Non cedete, non sperate in quest'altro, perché otterrete sicuramente dei problemi. Non fidarti di un uomo a meno che non ti dica: io sono disposto a sacrificare, io sono pronto alla morte per te, io sono pronto a fare tutto, a darti tutto per servirti. Questa è la leadership, è riconoscere la leadership. Soltanto se tu sei vissuto in un contesto di pienezza dello Spirito Santo, ha senso riconoscere la leadership all'uomo, e l'uomo che ama fino al sacrificio la donna. Altrimenti è un disastro, altrimenti è un testo senza contesto che diventa un pretesto, e usiamo questo brano come martello per far del male. Pippo, cosa significa però che la donna deve riconoscere la leadership all'uomo, la guida? Cosa significa in concreto, no, che l'uomo deve essere il capo della famiglia? Non lo so, perché la Bibbia non lo dice. Significa che l'uomo deve gestire i soldi? No. Dove è scritto nella Bibbia? Ditemi un versetto dove è scritto questo. Significa che l'uomo deve scegliere dove cosa fare, o dire, o andare, o frequentare? No. Dove è scritto nella Bibbia? Datemi un solo versetto che va in questa direzione. Cosa significa? La Bibbia dà dei principi. E questi principi devono essere concretizzati nella pienezza di Dio, nell'amore di Dio, nello Spirito, secondo la guida dello Spirito Santo nei cuori delle persone. Non possono essere normati, strutturati. Quanti problemi, Quanti problemi perché non si capisce questo punto. Quante difficoltà, perché spesso, piuttosto che seguire la Bibbia su questo punto, noi facciamo così. Bene, allora, visto che c'è dell'incertezza, il nostro comportamento automatico è questo. Bene, se c'è dell'incertezza, allora io faccio come ho visto fare. Quindi applico nella mia famiglia i modelli che mi porto dietro. Faccio come mio padre ha fatto. E ognuno di noi, in qualche modo, è un imitatore, anche involontario, di quello che ha vissuto e visto. E a questo punto ci sono delle difficoltà, no? Che si replicano, da cui si fa fatica a uscire. Però la parola del Signore non dice questo. E se tu fai così, e se tu insisti che il tuo modello sia l'unico giusto, e se tu pensi che i tuoi modi di fare devono essere assolutamente quelli, tu sai cosa stai facendo in realtà? Stai ponendo il tuo stile di vita in una posizione maggiore della parola di Dio. Io voglio dirti una cosa, voglio darti una cattiva notizia questa mattina: che il tuo stile di vita è opinabile, che l'opinione che tu hai della tua famiglia è negoziabile, non è la parola di Dio, perché la parola di Dio mi pare che sia un po' diversa. Siate donne, mogli, riconoscete all'uomo la leadership. Uomo, fate di tutto per amare e sacrificarvi per la vostra moglie, dove? In un contesto dello Spirito di Dio. Ecco questo un modello. Io vorrei che questo preliminare, questi qua sono i veri preliminari per un matrimonio cristiano. Senza questo preliminare, senza questo presupposto, senza la pienezza dello Spirito di Dio nelle famiglie, vi garantisco, ed è una profezia ahimè facile, senza la pienezza di Dio nella famiglia, prima o poi arriverà il disastro. Ricerca la pienezza di Dio, ricerca la pienezza dello Spirito Santo. Succede questo, Ulrich Beck è un sociologo, lui ha studiato la comunicazione che avviene nelle coppie in difficoltà. Lui usa un'immagine che mi pare che sia molto, molto forte, e lui dice: spesso il contrasto nella vita degli individui, anche nascosto, va a raggiungere o raggiunge un certo grado che essi, marito e moglie, sembrano comportarsi come due chirurgi, due chirurghi. Essi operano l'uno sull'altro senza anestesia e imparano sempre subito e meglio ciò che fa più male. Ecco cosa succede. Come chirurghi che operano l'uno sull'altro e imparano subito ciò che fa più male, e lo facciamo. Signore, ci liberi. Signore, ci conceda la via per vivere in modo diverso. Bene, ma qual è il fine della coppia? Qual è il fine del secondo punto? Qual è, se il presupposto è la pienezza dello Spirito Santo, io vorrei che realmente questa fosse una realtà stravolgente per ognuno di noi. Il Vangelo è talmente determinante nel nostro cuore, nel nostro pensiero, che determina la gioia e la direzione quotidiana e ci fa vibrare ogni istante per Lui. Ma qual è il fine di tutto questo? Qual è lo scopo del matrimonio? Ora, no, anche qui molta confusione. Nelle culture tradizionali il matrimonio era un modo per fare affari. No? Nelle culture di un tempo il matrimonio era uno strumento per stringere accordi. Quindi, attenzione, il romanticismo non c'era, la sensibilità o il rispetto dell'emozione mancava. No, il matrimonio era soltanto uno strumento per aiutare la tua famiglia a consolidare una certa posizione, a mantenere un certo status o a raggiungerlo, no? Per cui tutto il matrimonio aveva senso perché era inserito in un contesto familiare. Cioè, tu ti sposavi con la persona X proprio perché il fine era questo, il fine familiare era superiore alla tua finalità, no? Ora, questo significa che in qualche modo la tua personalità era in qualche modo schiacciata, manipolata dai bisogni della famiglia. Nella cultura, questa era nella cultura di un tempo, non so se avete mai sentito, penso di sì, ma ci sono alcune zone, non solo nel nostro paese, ma nel mondo, dove si uccide per disonore alla famiglia, proprio perché c'è questa idolatria del gruppo familiare, che la famiglia diventa un peso, no, da cui si fa difficoltà a liberarsi. Per cui se tu ti comporti in un modo non scorretto, allora tutto il gruppo familiare, tutta questa grande tribù si scaglia contro di te e ti annichilisce. C'è un familismo idolatrico che è molto presente nella nostra nazione. Succede ancora, al sud più che al nord, ma c'è, no, questa idea della famiglia che in qualche modo deve essere così determinante. Ma nella cultura occidentale, però, non di oggi, questo modello sta provando a essere soppiantato da un altro modello, che è quello della soddisfazione individuale. Ti devi sposare, il matrimonio è per amore. Il matrimonio è per la tua realizzazione personale. Tu ti sposi qualcuno perché questo qualcuno ti fa sentire bene, ti assicura affetto, ti assicura un certo romanticismo, soddisfa i tuoi bisogni. E tu hai diritto di vivere in questo matrimonio fino a quanto questa soddisfazione dei bisogni c'è. Quale modello è giusto? Bene, fatemi dire che per la Bibbia tutti e due questi modelli sono modelli sbagliati, sono modelli disequilibrati, perché la Bibbia non parla, come dire, non dice che queste modalità di vivere il matrimonio sono modalità riduzionistiche, dannose, che non fanno bene. Perché? Perché la Bibbia dice una cosa molto semplice, Efesini 5, lo abbiamo letto, la Bibbia dice che il matrimonio cristiano deve essere una cosa, non una soddisfazione dei bisogni, non un modello per replicare la famiglia, no, il matrimonio cristiano deve essere una rievocazione, una rappresentazione del Vangelo di Gesù Cristo. Dov'è scritto questo? Beh, guardate qua, come Cristo. Vuol dire che lo standard, il modello, la direzione che dobbiamo prendere, mariti e moglie, è quello di vivere le nostre relazioni come teatro del Vangelo. Ora attenzione, uso il termine teatro non per dire che debba esserci, come dire, un dietro le quinte oscuro o ipocrita o tenebroso, no, ma il matrimonio deve essere il luogo dove il Vangelo viene rievocato, ricordato, vissuto, agito, goduto. Questo è il fine del matrimonio cristiano. Non la famiglia, non la soddisfazione individuale, non il contratto. Il matrimonio non è un contratto. No, se tu, in cui tu stai fino a quando no, ti fa comodo o piacere. No, e dall'altra parte non è neanche l'oppressione in cui ti va a cancellare. Il matrimonio è, nella prospettiva biblica, un modo per rievocare, godere, rimanifestare, riannunciare il Vangelo di Gesù Cristo. Ora sentitemi, amici, noi abbiamo anche una confusione religiosa, perché molti pensano che il matrimonio sia un sacramento. Da dove viene questo sacramento? Efesini 5, versetto 30, mi pare, dove dice tutto questo è un mistero, no? In una versione biblica, in latino, questo qua è stata fatta una traduzione, il sacramentum, no? Per cui da qui c'è questa idea che il matrimonio sia una dimensione sacra. Se il matrimonio è sacro, allora significa che viene vissuto, in un modo, come dire, come così, molto molto forte, è intoccabile, non si può dire niente, non si può fare nulla. No, la Bibbia non dice che il matrimonio è sacro. Dio è sacro, il matrimonio non è sacro. Quindi c'è un modello che ci portiamo dietro. Dall'altra parte c'è la società contemporanea che ti dice il matrimonio è un contratto, che va bene, uso e consumo. No, no. Qual è il modello biblico? Beh, il modello biblico non è neanche né quello della sacralità né quello del contratto. Il modello biblico è il matrimonio è un'alleanza, è un patto, fatto alla presenza di Dio. Questo cambia radicalmente tutta la prospettiva. Cosa dice Gesù allora? Se il fine è quello di rievocare, significa questo. Cosa ha fatto Gesù alla croce? Come mai Gesù ci ha salvato? Gesù ci ha salvato in questo modo. Ci ha visto e quello che ha detto è: io vedo in te un'ombra di quello che tu potresti essere realmente. Io ti ho conosciuto, io ti ho creato, io so quali sono le finalità, io so qual è il potenziale di Dio, se la grazia di Dio opera nella tua vita in te. Però sei devastato dal peccato, hai una corruzione, come dire, fino nelle profondità del tuo cuore. Quello che Gesù fa è dice: allora io ti prendo e ti accompagno in un cammino in cui vedremo assieme e cresceremo. E questo è il cammino su cui Gesù ci accompagna, ha un nome specifico nella Bibbia, è la santificazione, in cui mano a mano noi no, incominciamo a crescere e impariamo nuove cose e cresciamo alla statura di Gesù Cristo giorno dopo giorno. Quindi non si ferma alla salvezza, non si ferma alla giustificazione, ma l'idea, la passione che Gesù ha è quella di accompagnarci, di farci crescere fino alla gloria di Dio. Cosa dovrebbe fare un marito cristiano? Cosa dovrebbe fare una moglie cristiana? È questo. Guarda tuo marito e guarda tua moglie e di: io oggi vedo delle ombre di quello che tu potresti realmente essere, però con la grazia di Dio, per la potenza dello Spirito Santo, io voglio impegnarmi a fare un cammino con te affinché tutto il potenziale, tutto il piano di Dio, tutto il progetto di Dio, malgrado queste ombre, malgrado le oscurità, malgrado le contraddizioni nella tua vita, possano realizzarsi. Questo è il matrimonio cristiano. Significa che tu non ti fermi all'apparente, non ti fermi a oggi, ma vedi quello che l'altro può essere. Non ti accontenti di quello che è, ma ti impegni per far fiorire l'altro. Fai di tutto perché l'altro possa crescere nella presenza di Dio, nella vita, servendo il Signore. Questo fa Dio. tu forse oggi sei imperfetto, siamo deboli, siamo esteticamente brutti, abbiamo tante difficoltà, però c'è un lavoro che Dio sta facendo e Gesù ci ha salvati con un progetto e lui manterrà, realizzerà quel progetto fino alla fine, fino a ogni ultimo dettaglio. E Gesù vuole, il Signore vuole che nella coppia cristiana marito e moglie siano impegnati in questo progetto l'uno per l'altro. Impegnati perché l'altro cresca alla gloria di Dio, sia che tu sia uomo o sia che tu sia una donna. Fai in modo che il progetto di Dio nell'altro giunga a compimento. Ora, molte volte noi prendiamo l'esistente e pensiamo che l'esistente sia immodificabile, non si può cambiare, per cui arriviamo subito alla disperazione perché ci accontentiamo delle ombre. Gesù ci dice invece che nel rapporto di coppia non bisogna mai accontentarsi delle ombre, ma bisogna vedere cosa ci sta dietro, la direzione che viene, quello che saremo, quello che possiamo diventare con Gesù. Questo è il Vangelo. Cosa tu puoi diventare? Cosa può diventare mia moglie col Vangelo? E io posso impegnarmi in questo? Cosa posso diventare io con il Vangelo? Può mia moglie impegnarsi in questo? Senza ricercare la propria soddisfazione, senza ricercare i propri bisogni, senza lavorare per ottenere, per essere il primo, per imporre i miei bisogni all'altro, perché nell'istante stesso in cui tu ti autoconcentri, ti concentri sulla tua persona, ti convergi sui tuoi interessi, sui tuoi bisogni, tu stai perdendo, stai rompendo, stai spezzando. Donne, siate sottomesse, perché nell'ombrello dello spirito a un uomo che si impegna completamente, cioè che è totalmente proiettato per voi e non pensa assolutamente a soddisfare un minimo, un capello, un centimetro quadrato dei suoi bisogni, è totalmente per voi, non ha nessun interesse a lavorare con se stesso. Ora, quello che succede invece nella cultura contemporanea e spesso anche nella comunità cristiana è il prodotto della mercificazione. Sapete cos'è la mercificazione? Significa che noi riduciamo le relazioni allo scambio, no, al livello dello scambio, per cui se mia moglie fa una cosa io reagisco con l'altra cosa, no? Per cui è una cultura che ci consuma. Il matrimonio diventa una merce, cioè lo trattiamo come se fosse una merce. Quindi allo stesso modo tu vai, è vero, può anche darsi che ognuno di noi ha qualche negozio, come dire, speciale, in cui va quotidianamente o settimanalmente a comprare delle cose, a fare della spesa. È vero che c'è una relazione, no? Con quel negoziante, no? Però sappiamo che la relazione che c'è con quel negoziante non è la buona in sé, sta in piedi fino a quanto la merce è conveniente, perché nell'istante stesso in cui la qualità della merce è, come dire, migliore da un'altra parte, io non ho nessun problema a interrompere quella relazione e a seguire il corso del prezzo della merce. Questa è la mercificazione, questo modello può esserci anche nel matrimonio. Lo mercifichi, una relazione secca, senza vita. Però la Bibbia ci dice, io vorrei che questo entrasse nel nostro cuore, che invece della mercificazione tu viva il modello del patto. Il modello del patto è questo, che tu ti impegni completamente per la moglie e la moglie si impegna completamente per te. Tu non pensi assolutamente ai tuoi bisogni personali e la moglie non pensa completamente alla realizzazione dei propri e si sottomette gioiosamente. Spesso questo non accade, invece incominciamo a fare la regola della spesa, no, le cose, incominciamo a vivere una norma secca che offende lo spirito di Dio, diventiamo farisei del matrimonio. Quindi non è sono sposato fino a quanto mi conviene, non ho, io sto con te fino a quanto tu soddisfi i miei bisogni, o faccio questo fino a quanto mi va bene, no, io mi impegno. Mi impegno completamente per te e anche tu ti impegni completamente verso me. Ora, cari amici, questa è la prospettiva cristiana. E questa è l'etica, è un'etica controculturale, perché nessun'altra parte che non è la Chiesa di Gesù Cristo voi sentirete un modello annunciare un modello di questo tipo. Perché in tutti gli altri contesti vi diranno: tu devi investire sulla tua persona, il matrimonio ha senso fin quanto c'è una convergenza di interessi su te stesso. No? Invece nella comunità cristiana non può essere così. Però io voglio essere molto chiaro questa mattina, e voglio subito dirvi che noi non dobbiamo coprirci gli occhi, no? Per non vedere delle cose che sono visibili a tutti. Ci sono delle difficoltà, ci sono dei problemi, ci sono dei contesti dove i matrimoni sono, anche i matrimoni cristiani, sono luoghi di estrema sofferenza. Allora cosa è? Bisogna andare all'infinito? No, io voglio essere molto, molto chiaro. Io non credo che il matrimonio sia sacro. È come un patto. Ci sono delle condizioni che spezzano questo patto. Ci sono degli avvenimenti che possono rompere, devastare, spezzare, in modo a volte, ai noi, è una conseguenza del peccato, ma ai noi, irrimediabili, questo patto. E la Bibbia ne parla. Ci arriveremo tra un po'. Ma quali sono i problemi contemporanei? Guardate un po', quali sono i problemi della famiglia oggi, che forse ci riguardano? Alcuni. La prima è che spesso noi genitori, che ha i figli, anche si trova impreparato a gestire i propri figli e non riusciamo a trasmettere un modello di relazione sana a loro. Il nostro matrimonio va male, questo qua farà da imprinting negativo, da stampo negativo su di loro, e i figli cresceranno con problemi, anche se noi non lo vogliamo. Ma non solo, no? Ci sono padri inesistenti, padri che fuggono dalle loro responsabilità. La nostra è una società, come qualcuno lo ha definito, una società senza padri. Cioè ci sono dei contesti, delle situazioni in cui da un lato il padre prende la via della fuga, dall'altro la madre va a totalizzare il focolare domestico e impedisce all'uomo, al padre, di esercitare la propria funzione, il proprio ruolo. Una società senza padri è una società che avrà molti problemi. E spesso questi modelli si ritrovano anche da noi. Il padre ha sempre qualcosa da fare, è sempre fuori, non si prende realmente cura. Per cui ci sono questi matriarcati che si formano nelle famiglie, che sono dannosissimi per la relazione di coppia, anche per l'educazione dei figli. Ma non solo, ci sono delle situazioni, e noi non possiamo chiudere gli occhi, dove c'è violenza fisica a volte, ma più spesso violenza psicologica, c'è un abuso, c'è manipolazione, c'è obbligare l'altro a seguire le nostre perversioni, di qualunque tipo siano. Ma non solo, ci sono spesso dei genitori che godono a provocare rabbia nei confronti dei loro figli, a non vivere con come dire, neanche in minimo modo la chiamata e la vocazione di Dio. Per cui questi bambini vengono sfruttati e i problemi crescono. Non solo, ci sono donne e uomini che vivono doppie o triple vite, pensando che nessuno tanto se ne accorgerà. Ci sono altri che saltano la propria famiglia in un modo tale che pensano che la propria famiglia sia in realtà un sostituto di Dio, del Vangelo. Per cui in qualche modo bisogna farne un idolo. Ci sono divorzi e separazioni, a volte anche nascosti, che non vengono mai affrontati né in modo biblico né in modo sano. Questo è il contesto, questa è la fotografia. Cosa ci dice Paolo però in questo brano? Come facciamo? C'è qualcosa oltre alla famiglia? C'è un modello che va oltre? Come possiamo superare tutte queste cose? Io vorrei leggere con voi alcuni versi, dal versetto 25. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa, e ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averla purificata, l'ha lavata con l'acqua della sua parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga, o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo, anche i mariti devono amare le loro mogli, come la loro propria persona. Chi ama sua moglie, ama se stesso. Infatti nessuno odia la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, perché siamo membra del corpo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Questo mistero è grande, dico, questo riguardo Cristo e la Chiesa. Ma d'altronde anche fra di voi, ognuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso, e altresì la moglie rispetti il marito. Allora io voglio, per concludere, e mi avvio alla conclusione, c'è un modo, per l'unico modo forse, per sistemare un po' questa situazione confusa nella relazione di coppia nel matrimonio. Lo strumento principale che Dio usa per cambiare la famiglia è proprio quello che esiste qualcosa oltre la famiglia. Cioè significa che la famiglia non è l'ultima parola nella nostra vita, che il matrimonio non è l'ultima frase della nostra, l'ultima sentenza della nostra esistenza. C'è qualcosa che supera il matrimonio. E qual è questo? E cos'è questo matrimonio? Beh, questo matrimonio, c'è qualcosa che è superiore a noi, a cui in qualche modo dobbiamo fare i conti. Leggo un'intervista dalla presidente della società di psicologia contemporanea qui in Italia, uscita qualche settimana fa. Lei dice questo. Mi pare, anche se non credente, mi pare che illustri molto bene quello che sta succedendo. C'è una difficoltà enorme a investire sulla propria vita e sulle proprie relazioni, soprattutto su quello del nostro cuore. Siamo schiacciati dal dover far piacere agli altri, dall'essere accettati, ma non sappiamo più amare. Non sappiamo più vivere i nostri sentimenti e le nostre emozioni. Questo sta distruggendo ogni cosa. Questa è la radice di tutti i mali, delle difficoltà della coppia. E lei poi continua e dice, in qualche modo, lei non sa qual è la strada, ma dice la chiave per guarire queste relazioni di coppia è che la coppia dovrebbe riuscire a trovare qualcosa che la supera, qualcosa di più importante, che vada oltre la coppia. Bene, i cristiani hanno qualcosa che supera la coppia. C'è qualcosa che è più importante del matrimonio e della famiglia. C'è qualcosa che è molto, infinitamente più importante per la nostra vita. E questa cosa è la relazione con Gesù Cristo. Lui è lo sposo ultimo. Lui è lo sposo ultimo. È la persona con la quale tutti dobbiamo fare i conti, prima o poi. Questo significa che se tu vivi una relazione corretta con Gesù Cristo, tu avrai anche le fondamenta, le fondazioni per vivere una relazione corretta con tuo marito o con tua moglie, perché lui è la sposa e lo sposo perfetto, è lui che mi accoglie anche se io sbaglio, è lui che realmente sta investendo sul mio futuro in modo eccellente, è lui che non mette mai in discussione. È lui che ha fatto un'alleanza con me, un patto con ognuno di noi, un patto segnato dal sangue della croce. Non è una cosa astratta, ma è lui che concretamente si mette in gioco per noi. È lui che ci dice, no? È lui che ci garantisce il perdono, e poiché noi abbiamo ricevuto il suo perdono, noi oggi siamo ancora in grado di perdonare. Perché se non siamo in grado di perdonare, significa che il suo perdono in qualche modo non ci ha raggiunto completamente. Questo non significa cancellare le ferite, questo non significa far finta delle cose, questo significa che nella relazione, che la via della guarigione spesso, nella coppia e nel matrimonio, è un esercizio coraggioso del perdonarsi a vicenda in Gesù Cristo, guardarsi negli occhi, riconoscere i propri fallimenti e non nascondere, non camuffare il peccato e chiedere perdono. Fino a quanto, Pippo? Fino a quanto bisogna perdonare? Una domanda del genere l'hanno fatta a Gesù anche. Fino a quando il Signore Gesù ci ha perdonato? Quanto smetteremo di contare? Due cose. Ci sono però oggettivamente, dobbiamo vivere con realismo, ci sono delle situazioni che in qualche modo segnano, possono segnare, possono distruggere il patto, l'alleanza in una coppia. La Bibbia ne parla, e allora noi ne dobbiamo parlare anche noi. La Bibbia dice in modo chiaro che ci sono casi in cui una delle due persone abbandona l'altro, oppure ci sono casi di adulterio, cioè di manifesta, no? E chiara infedeltà, e porneia, no? E corruzione in questa direzione, che possono compromettere in modo irrevocabile il futuro dell'alleanza, no, tra marito e moglie. La Bibbia ne parla, non bisogna farne dei drammi, non bisogna vivere, no, con l'idolo del matrimonio sacro. Dio è sacro. Il matrimonio è un patto, ci possono essere delle condizioni in cui, piuttosto che permettere all'altra persona di continuare a peccare in modo duro, rigido nei tuoi confronti, è più saggio, è più biblico interrompere questa relazione. La Bibbia ne parla, perché spesso questo non avviene nella potenza dello Spirito Santo. Allora non possiamo fare come gli struzzi. Dove ne parla la Bibbia? Beh, Matteo 19, no? C'è Paolo che ne parla con la Prima Corinzi 7, eccetera, eccetera. Ci sono dei casi estremi, ma ci sono. Allora, questo significa che noi dobbiamo vivere la nostra relazione di coppia con sano realismo sotto la potenza dello Spirito Santo. Ma significa che il matrimonio non può alla lunga, non può a lungo termine diventare il luogo dove io pecco nei confronti di mia moglie e pecco in modo continuativo senza la determinazione e la volontà di cambiare. Questo non è il peccato occasionale, ma significa continuamente, in modo costruttivo, abusare, far violenza sull'altra persona. Significa fare in modo che lei non sia la persona che Dio vuole che diventi. Non voglio incoraggiare fallimenti o separazioni, non è questo il punto, però vorrei che nella nostra visione ci fosse un sano realismo biblico. E piuttosto che ricercare la nostra soddisfazione personale, ricerchiamo la pienezza dello Spirito Santo, perché la pienezza dello Spirito Santo è l'unica garanzia per un matrimonio felice, beato. Senza di questa, tutto il resto è palliativo. Senza la pienezza di Dio nella nostra vita, senza il Vangelo, diventa tutto estremamente difficoltoso. Che il Signore ci aiuti a vivere, con coraggio la vocazione che ci ha rivolto in questo brano, e che il Signore faccia dei nostri matrimoni luoghi di perdono, di guarigione, di pienezza del Vangelo, ecco, affinché possiamo continuare a servirlo per la sua gloria. Abbassiamo il nostro capo. Fare a noi stessi. Signore, noi spesso siamo concentrati sulla nostra persona, sui nostri bisogni. Spesso, Signore, i nostri matrimoni, la nostra famiglia sono luoghi di un luogo dove c'è molta sofferenza, Signore, c'è molta frustrazione, perché abbiamo perduto la pienezza di Dio, perché abbiamo perso, Signore, la prospettiva della gloria del Vangelo. Signore, dacci a ognuno di noi la forza di vivere questo modello, di rievocare nella nostra vita di coppia il modello di Gesù, che ha dato se stesso per la Chiesa. E fai, Signore, che ognuno di noi possa vivere con gioia questa prospettiva. Io ti prego, Signore, che tu possa far abitare potentemente la parola della croce in ogni cuore questa mattina. Ti chiedo, Signore, che ognuno di noi possa essere ripieno, ricolmo, continuamente pieno di te. Ti chiedo che la tua pienezza possa, Signore, fare da trama, essere il presupposto, il preliminare per il nostro matrimonio. E ti prego, Signore, che tu ci fai interrogare sulle cose veramente importanti, prima di illuderci di farcela con le nostre forze. Dacci la forza di perdonare, Signore. Dacci la forza, Signore, di continuare a perdonare. Ma dacci anche, Signore, il coraggio, Signore, di vivere alla tua presenza, Signore, e riconoscere i nostri fallimenti e chiedere il tuo intervento. Signore, ci sono molte difficoltà nascoste, Signore, però sappiamo, Signore, che tu puoi intervenire anche lì. Sappiamo che nulla è impossibile per te. E io ti prego, Signore, affinché le nostre famiglie siano al teatri dell'Evangelo, dove il Vangelo possa essere annunciato, manifestato, giorno dopo giorno. Liberaci, Signore, dagli egoismi, dalle egolatrie, dalle convergenze egoistiche. E ti prego, Signore, che tu possa donarci la tua forza e l'obbedienza alla tua parola. Nel nome di Gesù. Amen.